Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
E allora benvenuti a questa 34esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. Il tema che ci si pone davanti quest'oggi è veramente particolare, ci fa anche un po' riflettere, ma noi ce lo facciamo raccontare da Valentina. Ciao Valentina.
Ciao Giuseppe. Oggi sono proprio scientifica.
No, veramente, cioè ci parli di un tema che io voglio capire cosa c'entra con gli animali.
Sai, poi... no, c'entra, perché lo sai come ho preso spunto per fare questa puntata?
Da dove hai preso spunto?
Perché spesso mi viene detto, no, nelle giornate, durante insomma le mie ore di lavoro, mi viene detto, quando c'è un cane, un gatto particolarmente bravo, il proprietario un sacco di volte mi dice: ah, guarda, questo cane sarebbe da clonare.
Oh,
e io e quindi questa cosa mi ha fatto accendere la lampadina della curiosità e ho detto: sì, ho capito, qui sono tutti da clonare. Ma è possibile clonarli?
Allora,
e ho fatto una ricerca.
Oh, iniziamo dalle primordi della clonazione.
La pecora Dolly.
È rimasta famosa.
Beh.
Ma ha funzionato poi sostanzialmente?
Certo, la pecora Dolly è nata perché per far nascere la pecora Dolly sono servite tre madri, ma questo succede nella clonazione in generale. Abbiamo bisogno di tre soggetti femmini. La prima è la donatrice della cellula, quindi è il soggetto che verrà clonato. La seconda invece è la donatrice dell'ovulo che invece che essere fecondato verrà privato del nucleo e al posto del nucleo andrà messo l'embrione che nato dalla cellula del soggetto che si vuole clonare.
Un po' complicato, mi sembra.
Certo, se era facile si faceva in casa.
Giusto. E poi mi hai detto tre madri, la terza che faceva?
La madre surrogata, cioè
quella che porta avanti, mamma mia.
Sì.
Tu dovresti averci portato un'immagine,
sì.
Penso che sia questa.
Lei è la pecora Dolly. La pecora Dolly in realtà è nata il 5 luglio del 1996, è stato reso noto al grande pubblico soltanto un anno circa dopo che questo esperimento era avvenuto con successo, quindi nasce il 5 luglio del 96. Avrà la vita normale di una...
Cioè non ha avuto problematiche?
Non ha avuto problematiche, ha avuto dei figli.
Pure?
Ha avuto dei figli, ha fatto una vita di tutto rispetto. È morta tramite eutanasia il 14 febbraio del 2003.
Questo?
Perché ha contratto un'infezione respiratoria polmonare che
era incurabile. Ho capito.
Sì.
Però la domanda che mi viene spontanea guardando questo sguardo così insomma inconsapevole della pecora d'Orsi.
Certo.
Ma allora, clone di che se c'ha tre madri? Di chi?
Della prima, della donatrice della cellula.
Ecco.
La madre A è quella che deve essere clonata, le madri B e C diciamo.
E non possono essere le stesse, lo stesso ovulo, lo stesso portarla.
Allora, no, perché spesso l'animale che vuole essere clonato è un animale che è deceduto da poco.
Ah, ho capito.
Facciamo un passo indietro.
Ancora prima della pecora Dolly?
No, facciamo mezzo passo indietro tra la pecora Dolly e noi.
Mi sta incuriosendo questa cosa.
Circa 10 anni fa, pensa, due gattini di una razza particolare, i British Longhair, salgono su un aereo privato in Virginia per raggiungere l'Europa. Beh, te dirai, niente di nuovo, no? Alla fine siamo
conti,
abituati.
Si gira, si va.
Esatto. Però c'era un dettaglio particolare in questi gattini che li rendeva unici al mondo e diversi da tutti gli altri. Sai qual era?
No.
Che erano stati creati in laboratorio. Erano cloni. Erano cloni, quindi erano geneticamente identici all'animale che era il predecessore che c'era stata la volontà di clonare. Il processo era durato 7 mesi e era costato al proprietario $50.000.
Quindi per avere due gatti esattamente uguali a quello che c'è.
In realtà ora ti spiegherò tutto nei dettagli, ma probabilmente il proprietario ne voleva solo uno, ma ne sono nati due.
La natura non si comanda, insomma, verrebbe dire.
Ma tu mi chiederai perché, se è una cosa legale, questi due gattini sono famosi? Perché erano proprio tra i primi animali domestici a essere clonati a livello commerciale e quindi non a scopo scientifico, a pagamento, esatto. Però dopo di loro, quindi negli ultimi 9-10 anni, circa un paio di migliaia di animali sono stati clonati e tra di loro ci sono cani, gatti e cavalli.
Sì, ma mi spieghi perché? Io posso capire i cavalli perché hanno una razza, corrono più degli altri.
Te lo spiego perché, e lo sai perché come te lo spiego? Te lo spiego perché ho trovato un'intervista che è stata condotta da Wired USA che si sono messi in contatto con la responsabile del servizio clienti della più grande azienda commerciale di clonazione di animali domestici mondiale. È americana.
Vabbè, è un business, dai.
Un'azienda, certo.
Appunto, fa business.
Che cosa ha detto questa signora durante l'intervista? Ha detto che la metà abbondante dei clienti che si rivolgono a questa azienda si rivolgono a loro immediatamente dopo la morte del proprio animale.
Ah, ho
sono
capito.
Persone in lutto che cercano un modo per affrontare il dolore e che rivorrebbero
avere l'animale con cui sono stati, insomma, in compagnia per
riavere quell'animale. E quindi che cosa bisogna fare se si ha questo desiderio?
Però ecco, la clonazione ti porta una somiglianza fisica, non lo so se poi è esattamente identico, questo
sì,
ce lo dirai,
certo.
Però a livello mentale,
bravissimo, hai fatto la domanda con cui avrei voluto concludere.
Io non è che ti volevo far concludere,
no, lo dico prima perché la domanda è giusta, è quello che mi sono chiesta anche io, ho fatto ricerche proprio su questo. Allora, in realtà il soggetto è geneticamente identico al soggetto da cui si parte, quindi da cui si prelevano le cellule. Quindi geneticamente è identico e c'è anche una predisposizione caratteriale, quindi uguale, delle caratteristiche predominanti uguali. Però non potrà essere identico. Perché? Perché poi dopo sono le esperienze
che formano
una parte del bagaglio genetico e caratteriale di un soggetto. Queste esperienze cominciano durante la gravidanza e quindi tutta quella parte lì non potrà mai essere
uguale.
Non potrà
mai avere come bagaglio.
E questo da una parte
mi viene da dire
per fortuna tutta questa branca qui ci fa rimanere unici al mondo.
Eh sì, qui nel frattempo abbiamo messo
il DNA,
insomma.
Perché è lui il protagonista e appunto queste persone che cosa devono fare? Bisogna prelevare delle cellule dell'animale che si desidera clonare entro 5 giorni dalla morte, perché le cellule rimangono vitali per 5 giorni.
Questa non la sapevo.
Diciamo che l'azienda tende
meno
a chiedere
del cervello, però dai, quelle del cervello.
Ma
mi
guarda,
sembra...
lo sai, sono cellule. Per esempio, il pezzo ideale da ricevere per l'azienda è l'orecchio.
Cioè, vuoi dire che tu cloni tutta una persona, lasciamo perdere le persone. Cloni tutto un animale con le cellule dell'orecchio.
Certo, perché basta avere una cellula. Il DNA è anche nell'orecchio, è in tutto il nostro corpo. Quindi basta avere quella, perché poi, come ti ho detto prima, che cosa serve? Dalla cellula, quindi dal DNA di questo animale che i proprietari hanno il desiderio di clonare, si fa crescere in coltura le cellule dal tessuto per poi congelarle e conservarle. A questo punto sono pronti, vengono trasferiti in un laboratorio che si trova a nord di New York e si creano gli embrioni. A questo punto che cosa serve? Serve la seconda di quelle che abbiamo chiamato madri, no?
Sì.
Quindi serve una donatrice di un ovulo. Ok, questo.
Ma se già sono embrioni, scusa.
Sì, però va impiantato sull'ovulo.
Chiamiamolo
sì.
Così, il contenitore che lo svilupperà, una cosa del genere, forse.
Esatto, sì, perché quest'ovulo poi viene. Gli viene tolto il nucleo e viene e ci viene inserito l'embrione che è stato la cellula, insomma, che è stata fatta crescere. A questo punto, però, questo ovulo va ingannato. Va ingannato.
Perché sennò lo riconosce come una cosa esterna.
Va ingannato perché gli va fatto credere di essere stato fecondato. E questo si fa tramite un procedimento che si può chiamare elettroshock, ma non
all'elettroshock. Dove mi porti oggi con questa natura?
È uno stimolo elettrico.
Uno stimolo elettrico
dice... Sì, che inganna la cellula. Inganna la cellula e quindi questa è la vera magia della clonazione.
Tu pensa allo studio, no? Per arrivare a capire che uno spermatozoo a un certo punto desse una scossa leggera per far capire che ha fecondato l'ovulo, ecco, ha una cellula invece a cui viene impiantato un embrione esterno, cioè una cellula esterna, un nucleo esterno,
esatto,
per fargli credere che è stato fecondato, gli si dà una piccola scossa.
E a questo punto serve la terza di quella che abbiamo un po' così per gioco chiamato madre, ovvero quella che porterà avanti il cane o il gatto, femmina, che porterà avanti la gravidanza e il parto.
Ecco, ti voglio chiedere una cosa, a livello sociologico, no? L'impatto della pecora Dolly fu preso bene dal punto di vista medico, della sperimentazione, quello che vuoi, ma anche fu preso non troppo bene da chi invece vedeva questo un po' un allontanarsi da quella che era la natura.
La natura.
Esatto, tu cosa mi sai dire?
Come dire che non lo è?
Una pianta innestata, allora ti dico io, l'innesto che fai di un pero su una pianta...
Ma
che
se vogliamo essere ancora più provocatori, allora una fecondazione assistita cos'è?
È la stessa cosa, esatto, sì.
Capito?
L'aspetto, diciamo, più magari anche quello più popolare, forse, mi viene da dire.
Esatto,
no?
E con la fecondazione assistita ha qualcosa in comune. Infatti, una volta che questi embrioni vengono impiantati nell'utero della madre surrogata, ovviamente questo procedimento viene fatto per avere un clone, ma non può essere impiantato soltanto un embrione, perché altrimenti avremo una percentuale di riuscita troppo bassa e quindi ne vengono impiantati più di uno. Ecco perché sono volati in due i gattini.
Eccoli là.
Perché a volte ne nasce uno, altre volte ne nascono di più. Spesso, ha detto questa signora, che nel caso non siano particolarmente numerosi, il proprietario li acquista entrambi.
Mi sembra ovvio, insomma.
È
legale questa cosa, abbiamo
sì,
detto.
Sì, certo. Tra i cani e i gatti, i più difficili da clonare sono il cane. Sono i cani, sì, perché il cane femmina va in calore soltanto una o due volte all'anno e in più non è possibile indurre l'ovulazione tramite farmaci come è possibile invece con il gatto. E in più c'è un'altra questione, ci sono pochi calori ma i parti sono molto numerosi, quindi il calore per creare un cagnolino è un po' sprecato. Facciamo un abuso di termini impropri, no?
Per far capire.
Però è un po' sprecato. E quindi la scienza che cosa fa? È stata fatta tutta una ricerca per perfezionare questa tecnica e a oggi è possibile che una madre abbia una gravidanza multipla, ma che ogni embrione abbia una razza diversa.
Ma pensate, cioè... Beh, insomma, dai, è interessante questa cosa e ti chiedo allora la clonazione dell'uomo?
Probabilmente, cioè, stando agli
studi,
nella teoria, visto che questo è possibile in degli animali che comunque sono dei mammiferi, forse potrebbe, forse la scienza potrebbe farlo.
Comunque questa è lecito pensare, cioè è giusto pensare che uno che si lega molto al proprio animale, al proprio cane,
è particolare, proprio gatto, però quello che dice questa signora alla fine dell'intervista è che quando gli viene chiesto di fare un quadro psicologico del suo cliente tipo, dice che ci sono ovviamente molte celebrità e persone che hanno la possibilità, perché si parla di cifre importanti, abbiamo visto. Dice che la maggior parte delle persone che si rivolgono a questa azienda non hanno figli e quindi sono legati particolarmente
all'animale. Questo è un fattore secondo me molto importante, sì, anche nel rapporto
però
con gli animali.
La maggior parte delle persone che si rivolge a questa azienda non vogliono raccontare agli altri di aver clonato i loro animali e non lo fanno perché hanno paura di essere derisi, non lo dicono alla famiglia, non lo dicono nemmeno al veterinario quando portano in visita il cane.
Beh, il veterinario se ne può accorgere?
No.
Vabbè, se una signora per 10 anni, 15 anni ti porta un gatto in una maniera, poi te lo porta uno più piccino che assomiglia.
Tu semplicemente pensi che è andata a cercare un gatto simile, non puoi sapere che l'ha clonato. No?
Ecco, senti, ma sul gatto secondo te gli ritorna proprio le stesse macchie, le stesse striature?
Sì.
Uguale, identico.
Sì, fisicamente identico. Mamma appunto mia. È la personalità che rimane in dubbio, perché nonostante abbia la stessa indole, cioè il patrimonio genetico sia lo stesso, quindi una parte
è chiaro.
Stessa, poi l'esperienza fanno anche di due soggetti identici personalità diverse.
Va bene, allora Valentina, noi ti ringraziamo e guarda, sono abbastanza perplesso, rimetto questa
pecora Dolly con il suo creatore, era tanto che non
la vedevamo, insomma sì, aveva sempre questo sguardo, sì ovviamente, con il suo creatore e che dire, questa puntata mi ha un po' fatto pensare, perché tutto sommato, insomma è vero, insomma la scienza tutto sommato in questo caso può anche aiutare chi si lega fortemente a un gatto, a un cane, quello che vuoi, però
guarda,
insomma,
non lo so.
Ma anch'io rimango con questo non lo so. Ecco, io non so se sarei della schiera di quelli che cloneranno il proprio gatto, perché è un gatto, lo sai che gli vogliamo tanto bene, però anche lui avrà il suo corso di vita.
No, anche perché, esatto, è il corso naturale delle cose, alla fine, dico una cosa forse brutta, però quel gatto che lascerà uno spazio vuoto, che sarà incolmabile, ma servirà anche a un altro gatto per avere la stessa opportunità.
Show must go on, mi verrebbe da dire, citando una canzone dei Queen, quindi io ti ringrazio e
grazie a te
per questo volo che ci hai fatto fare sul DNA, sull'RNA, su tutte queste cose che insomma fanno...
Tre madri, nessun padre.
Cioè, vabbè, ma su quella della scossettina è micidiale.
La scossettina.
Cioè, vabbè. Va bene, ciao Valentina, grazie, appuntamento
grazie,
alla prossima
Giuseppe.
Settimana. Ciao ciao.
Ciao.
Su Radio Fly avete ascoltato Gattaci Cova in compagnia di Valentina Giusti.